Yeah, party people. Here we go. Yo.
Ritardo diffuso, ma so che sembra una scusa, ma no, c'era particolarmente traffico oggi. E
io sono stanca
di, che
di
cosa?
Avere dei colleghi che abitano fuori Milano e vabbè, che mi mettono sempre in ansia perché devo arrivare qua io perché magari non c'è nessuno.
Non è mai successo, per cui non è inutile
Astrid,
che ti lamenti.
Astrid che è in co-conduzione, che ciao arriva da Bergamo e che scrive sempre che non sa se arriva giusta. Quell'altro.
Vabbè, ma tu rappresentante...
Allora, prima un appello, perché io ho bisogno di dire una cosa. Io voglio pubblicamente salutare quell'enorme ammasso di sterco che in coda sulla 4 stasera mi ha lanciato il mozzicone della sua sigaretta sul cofano.
Ah, e non, dico, si fa.
E dico ammasso di sterco solo perché mia mamma poi mi ha ricordato che mercoledì è la giornata internazionale della gentilezza.
Brava, e quindi porti avanti.
Ah, allora giusto, brava.
Posso accudare? Scusami, sai che questo utilizzo privato del pubblico è assolutamente deprecabile, ma mi stanno molto antipatici anche quelli che buttano le cartacce dal finestrino, a prescindere che raggiungano la mia macchina o meno, lo trovo molto fastidioso, non si fa, bestie, a casa non fate così, infatti gli sfanalo sempre, nessuno capisce mai quale sia il mio problema, perché è dato per assodato che è una cosa che si fa quella roba lì.
Potremmo concimare campi e campi con questi ammassi di sterchi.
Tra l'altro, chissà cosa ne pensa Zena. Ze, come stai?
Ciao raghi.
Ciao.
Ciao, dove sei?
Raghi, tutto bene? Sembra uscita direttamente dagli anni 90, comunque.
Raghi, sì, abbastanza.
Sì, in effetti.
Mi sentite?
Sì? Okay. Tu ci senti? No, a questo
punto. Io vi sento, vi sento, sì, sì, sì.
Dove sei?
Solo che a un certo punto va cliccato la voce. E sono in quel di provincia di Torino.
Che noia.
E dopo... infinita. E dopo però una bella giornata di trekking, un sentiero chiamato Sentiero Insalata.
Si chiama Sentiero Insalata?
Ma c'è dell'insalata? È raccolto?
No, allora io infatti sono andata principalmente per il nome, perché faceva molto ridere.
È vero.
Ma insalata, sì.
Hai scoperto perché si chiama così?
No, perché speravo di trovare dell'insalata, poi non l'ho trovata e ho detto vabbè, fa lo stesso.
E non c'erano neanche insegne che lo spiegavano?
No, ma tra l'altro non c'erano praticamente neanche i segnavia del sentiero, perché si chiamava il sentiero insalata e portava ad una cascata Crivello.
Che non c'entra niente con l'insalata al Crivello.
Che non c'entra niente.
No, sono delle sparatorie però.
Esatto, quindi forse un'insalata bucata.
Sì, può essere.
E quindi arrivati lì, allora c'era segnato 40 minuti per arrivare alla cascata, ma io non ho capito esattamente, forse intendevano in verticale sulle mani.
Perché 10 minuti dopo eri lì?
Sì.
Ah, scusami, non avevo capito, stai facendo la figa con noi del fatto che...
No, perché lei ha capito, lei è brava, lei cammina, lei è allenata.
No, raga, veramente, ci sono rimasta male più che altro perché io avevo in mente, ho detto vabbè, un'ora e mezza da andare e tornare per Teseo. E quindi mi dispiaceva per Teseo. Questo era per dire che poi abbiamo iniziato a girare tutti gli altri sentieri.
Teseo il cane, ricordiamo, non un fidanzato che ha bisogno di muovere.
Erano sentieri. Mattia, c'era anche Mattia?
No.
Eravate tu e Teseo.
Quindi dopo insalata c'è Gentilina, Cicoria.
Bella.
Duccolina.
Invidia.
Sì, sì. Indivia. Non Indivia. Indivia è una brutta bestia. L'Indivia, tutto sommato.
È buona, a me piace, un po' amara, ma buona.
3316214013 per i vostri SMS o Telegram o WhatsApp o un po' quello che preferite, anche telegrammi. A me scoccia che le figlie non buttano carte in strada, ma in casa sì. E la mia compagna, quando torna da una domenica di lavoro, sgrida a me, dice Nicola.
Perché Nicola non hai raccolto la carta prima che entrasse in casa lei?
No,
scusami.
Ma tu infamale, di che non è colpa tua?
Potrebbe.
Vabbè, secondo me funziona.
Ah, ma pensa Silvia, è vero, c'ha ragione. Sentiero insalata non sarà refuso per sentiero in salita.
Ah, è vero.
Cioè, il nostro ospite ha riso.
No, torna indietro e correggilo. Ma diciamo chi è l'ospite, che è già qua.
Sì, si è manifestato.
Si è manifestato.
Cui, diciamolo subito.
Salutiamolo. Dai, Astrid, presentalo tu.
Presento io, che è una vergogna.
No, perché è in co-conduzione, quindi dicevo che lo presentava lei, non volevo togliere.
Non sono preparata, Emilio, come faccio a presentarti?
Ma no, allora abbiamo con noi Emilio Cozzi.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
Cui io volevo rubare il parcheggio, cioè ho rubato il parcheggio.
Sì, che anche lui era in ritardo perché c'era traffico anche arrivando dall'altra
c'è
parte.
C'è stata questa scena pietosa dove Astrid ha chiaramente cercato di rubare il parcheggio
all'ospite. No, l'ho fatto.
L'ospite ha detto, adesso ti chiamo ospite, ma ovviamente...
L'ospite,
in quanto ospite, dice, ma ce l'ho prima io. E Astrid dice, mi scusi, ma ho una diretta. Ma cosa è? Della polizia, cioè...
Ma la cosa bella è che ho risposto, e non mi è mai capitato in vita mia, anch'io.
Certo, è l'unica cosa che c'era da dire.
Sei Emilio, sì, sono io, bellissimo, bellissimo.
È stato molto bello. Emilio che presenterà da noi nella seconda parte della...
Di Domenica In,
che non abbiamo detto che siamo a Domenica In, ma ormai lo sanno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Presenta il suo libro Geopolitica dello Spazio, che è edito da Il Saggiatore, se non sbaglio.
Esattamente.
E da Dopo le 8:30.
Vedi che era più preparata lei per presentarlo.
Sì, è vero. E non volevo...
Girare la piaga.
Però è qua con noi perché voleva essere qua con noi, e quindi noi siamo stati molto felici di averlo qua per tutta la puntata.
E quindi ti concediamo di sghignazzare ogni tanto
farà delle incursioni, ma poi saremo nella seconda parte della puntata.
Io cosa faccio? A questo punto è il momento in
tu
cui salutiamo. Me ne vado, giustamente vado a parcheggiare, tra l'altro.
Io anche vi saluto a questo punto.
Tu ci saluti, vai via?
Yes.
Perché torni sul sentiero a cambiare, mettere in salita invece che in salata?
Può essere.
Una di quelle cose lì. Grazie Ze, ci sentiamo domenica prossima.
Ciao Ze.
Baci.
Ciao.
Ciao,
ciao, ciao. Fire. La voce? Belinda Carlisle? No. Allora, questo brano
questo pezzo, diciamo perché... C'è
è sempre
stato.
Intanto, aspetta, prima sì. Volevo dire che sì. È stato sempre accreditato giustamente perché è lui il compositore Mike Oldfield. E tu dirai, ma che voce strana che ha Mike Oldfield. Perché ovviamente lui è solamente il compositore, la cantante è un'altra. Chi è la cantante di Moonlight Shadow? Non lo sa nessuno.
Dillo.
Dana Wynner.
Sì.
Mm. Ah, no, perché
non è vero.
C'è chi ha da
Maggie Riley.
Ah no, io pensavo Dana.
No.
Perché Dana, ho una versione di Dana su
Dana Wynner è quella che ha fatto una cover. Però nella versione originale è Maggie Riley.
Ah, ok.
Chiara invece era del partito Belinda Carlisle.
Ah no, perché assomiglia molto alla voce di Belinda Carlisle. Dopo la mettiamo.
Ok.
Dopo la mettiamo.
E abbiamo scelto questa. Anzi, diciamo chi è che ha scelto. È stato lo scienziatissimo a scegliere questa canzone.
Si vede, gusti
perché,
giovani.
Dato che adesso abbiamo il momento del nostro Brusca, il nostro teacher.
Buonasera.
E dato che qua vige la democrazia e quindi sì. Scegliamo sempre tutti assieme nella nostra
non è vero,
chat.
Io avevo proposto un'altra cosa diversissima. Però poi tu e Bellati siete partiti con sta roba qua, ogni 80.
Abbiamo detto, ma sì, dai, mettiamo questo. Perché volevo una donna, perché continuavo a mettere gli uomini, volevo una donna. Quindi ha proposto questo Bellati, abbiamo messo questa. Dai, non, ho appena detto che c'è democrazia, dici che decido sempre io?
No, ma va benissimo. Però sappiate che sì, non c'è democrazia.
Sapete che tutto
comunque l'abbiamo scelta per l'ospite, no? Perché a me veniva in mente Bowie. Dicevo, vabbè, ma è un po' banale mettere Bowie per lo spazio. Scegliamo qualcosa.
Quindi,
Quindi Brusca non siamo stati banali a questo giro.
Per niente, mai banali. Ma mai siete banali.
Ecco.
Senti Brusca, tu che sei di una generazione, come dire, un po' meno usata rispetto alla nostra. ma tu questa canzone però secondo me la conoscono tutti, cioè è quantomeno
in
jingle di pubblicità.
Io devo essere onesto con voi oppure devo mentire?
No, ma sempre la verità.
Non l'ha mai sentita
no, prima.
Io non l'avevo mai sentita.
Ah, pensa.
Nella mia esistenza.
Pensa a te, però pensavo di sì.
Io credo che Samuele senta tipo 5 canzoni all'anno.
Non è vero, perché è vero.
Nonostante allora, sua mamma canti, tra parentesi, perché tua mamma è una cantante, cioè ha una band.
Esatto. Sì, però ecco, diciamo che ascolto più ascolto musica diversa, ok?
Ma che genere ascolti?
Io ascolto country pop e rap.
Ah, country pop. Una volta proporrai tu. Una volta proponi tu una canzone tua che ti piace.
Va bene, okay. Ma a me piace analizzare le canzoni che proponete voi, perché appunto imparo e sento canzoni che non conosco.
Come un archeologo che scava nei tempi antichi,
nel passato,
della civiltà,
esatto,
dice, guarda
sì,
cosa ascoltavano.
I grandi classici.
Esattamente. C'erano un paio di espressioni da analizzare in questa canzone che se volete vi espongo.
Certo.
Con tanta ammirazione. Mm-hmm. Allora, mi è piaciuto particolarmente il connubio tra phrasal verb e espressione idiomatica. Aspettate un attimo che mi allontano da questa noise.
È partita muffami in sottofondo.
Esatto, sei a giocare a bowling, Brusca.
Allora, eccomi qui. In pratica, nel verso 2, quando alla fine dice "He was shot 6 times by a man on the run and she couldn't find how to push through", parla dell'interazione tra queste due persone, e ci sono due espressioni in particolare che mi hanno colpito. La prima è "on the run", e vorrei chiedere all'audience e anche a voi magari cosa secondo voi significa "on the run". È abbastanza intuitivo. Quindi "he was shot 6 times by a man on the run"
vuol dire "of course"
"a man on the run"
"di corsa". Hanno tradotto il nostro "di corsa" in "on the run" e non
effettivamente l'inglese, come ho già detto anche diverse volte, è una lingua molto visiva, quindi c'è sempre un rapporto conseguenziale nelle espressioni idiomatiche inglesi. Infatti "on the run"
vorrà dire in fuga, tipo uno che scappa.
Esatto, è uno che corre, man on the run, quindi uno che è evaso magari dal carcere oppure che appunto non è stato ancora trovato e quindi è on the run, è a piede libero, è, come diremmo noi in italiano, è in fuga.
È latitante, siamo più abituati a termini giuridici da queste parti.
Esattamente. E poi alla fine "and she can find a way to push through". Perché ho scelto questo phrasal verb? Devo dire la verità, "push through" è un'espressione, cioè un phrasal verb che io ho tatuato nel braccio.
Ah.
Quindi non c'era proprio modo migliore per spiegarlo. push through it, che è un po' il tatuaggio che io ho tatuato appunto nel braccio, significa spingere oltre.
Okay. Spingi, spingi.
Ha diversi significati, sì, sì, sì. Significa sia approvare, quindi accettare, eccetera, eccetera, ma in maniera ancora più informale, to push through, to push your way through something, vuol dire appunto andare oltre qualcosa, spingere oltre per continuare, nonostante le avversità, le difficoltà, eccetera, eccetera.
Dire dagli, vuol dire dagli.
Esatto, vuol dire dai, e quindi she couldn't find how to push through, cioè lei non riusciva effettivamente a reagire, a spingere oltre, ecco la difficoltà che stava provando.
Ah, ok, quindi era un brutto momento per lei, ci dispiace
molto,
per la protagonista.
Molto brutto, molto brutto, molto brutto.
Sappiamo anche perché, no?
Probabilmente perché he was shot 6 times by a man on the run.
Ah, certo, come non saperlo effettivamente, hai ragione. E, no. Va bene, ci sono altre domande da studio?
No, io volevo però dire a Brusca che ci dicono che così almeno dopo averlo scoperto e ascoltato ha anche un po' di cognizione di causa. Già gli hai detto tu, Gem, del fatto che la cantante del brano è dibattuta da tempo. C'è Andrea che ci dice: segnalo che la batteria è suonata da Simon Phillips, batterista dei Toto.
Ah, veramente? Vabbè, Simon Phillips, i Toto sono una band, vabbè, che tu non conosci per questioni anche lì anagrafiche, in cui erano tutti bene o male dei manici che spesso facevano i turnisti in giro perché erano molto bravi nel loro strumento.
E poi perché il pop pagava un po' di più, forse.
Sì, beh, i Toto non è che facessero proprio roba ricercata, però sì.
Comunque in fuga l'hanno beccato in tanti. Cioè,
sono grandi.
Sì, ormai.
Galline in fuga, come si chiamava? Chicken on the Run?
Chicken on the Run, Chicken Little.
Chicken Little era un altro. Vabbè.
Infatti già mi hai dato questo in testa, Chicken Little, perché vedevo questo polletto, diciamo, che correva come un pazzo. Però sì, dovrebbe essere il... Tu intendi il videogioco, Gian?
No, è l'animazione di Wallace and Gromit, che non si chiama Wallace and Gromit, sono gli artisti. Aspetta, abbiamo un suggerimento alla regia, ce lo può dire? Non l'ho capito. Hardiman.
Chicken on the Run.
Ok. Va bene, basta direi. No, c'è altro da dire? Ci dica.
Allora, no, è una canzone abbastanza che punta molto alla lyrics, quindi c'è molto ritornello, come avete potuto notare. Perciò le uniche due espressioni che mi ero, tra virgolette, segnato da esporre oggi erano queste. Però, se vogliamo aggiungere qualcosa, io la posso aggiungere, perché c'era qualcos'altro che mi era, tra virgolette, mi aveva interessato.
Vai.
Ovvero l'espressione, aspetti che ve la trovo subito, far away on the other side, caught in the middle of 105. Ok? Quindi questa espressione caught
in the middle,
caught in something, cos'è che vuol dire? Caught è il passato di catch, quindi catch, caught, ok? E again, lingua molto 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 sensitiva l'inglese, to catch significa prendere, ma è anche simile a grasp, che quindi è questa cosa, questo verbo ancora più forte che significa aggrapparsi, no? Però non è soltanto prendere in senso fisico, ma
è anche metaforico.
Esattamente, quindi caught in the middle of 105 sarebbe quello che io chiamo in linguistica una congruent expression, perché quello che diciamo noi in italiano, sono stato preso da mille impegni, per esempio, ok? In inglese verrebbe reso con l'esatto stesso verbo, quindi col verbo prendere, col verbo to catch, non col verbo to take, ma col verbo to catch. Quindi I was caught in the middle of something, I was in the middle of something, quindi non potevo perché ero preso da mille cose.
Quindi evidentemente questa metafora funziona in tutte le lingue, se no non l'avrebbero usata.
Esatto, e quando io mi riferisco appunto alla congruency, termine tecnico, significa che c'è un parallelismo esatto tra la lingua italiana e la lingua inglese.
Ci piace.
Quindi quando c'è un'espressione, per esempio, che ne so, un phrasal verb che ha le due componenti che sono identiche a quelle in italiano, ad esempio, dipende da questo. It depends on. Questa è congruent o incongruent?
È incongruent, perché uno è da e l'altro...
Bravissimo.
Sono bravo.
Esatto, quindi in questo modo sono diversi. Esattamente lo stesso ragionamento vale per le espressioni idiomatiche, quindi in questo caso il verbo prendere, touch, non take, che viene utilizzato in senso astratto, corrisponde anche alla funzione italiana del verbo prendere.
Ci sta, ci piace.
Senti,
va bene.
Samuele, io volevo chiederti una cosa però, visto che spesso ti diamo da analizzare delle canzoni diciamo un po' old, anche rispetto a quelle che ascolti tu, presumo.
La domanda è, ma non ti sei rotto il cazzo? No.
No, volevo sapere se stai notando o se hai potuto notare come...
I primi capelli bianchi.
Dai, com'è per l'italiano, no? L'uso di espressioni un po' desuete, cioè che non sono più molto contemporanee.
Ma che domanda interessante.
Sembra una giornalista questa qua.
Sembra quasi una giornalista.
Allora, paradossalmente ti posso dire che ci sono espressioni più desuete nelle canzoni moderne.
Ah, veramente?
Perché si tende a impressionare col linguaggio. Poi ovviamente io sono molto influenzato da quello che ascolto io. Quindi ascoltando tanto rap ci sono un sacco di espressioni che sono veramente utilizzate proprio per fare assonanza, per fare la rima, eccetera. Quindi vengono utilizzate appositamente e molto spesso viene meno quello che è l'utilizzo più popolare di una determinata parola e si dà la priorità invece a delle parole appunto più desuete, più auliche, che sorprendono e che fanno rima, ma che poi in fin dei conti le persone neanche capiscono cosa significano.
Certo, il maestro di questa roba è Eminem, che di solito appunto usa 14.000 sinonimi.
Avevo lui in mente. Che poi non so, non vorrei dire una stupidaggine, ma io forse ho letto da qualche parte, non lo so, che Eminem ha, credo, inventato una parola. O comunque l'ha utilizzata...
E non è petaloso, ve lo dico subito.
Non ricordo, comunque potremmo analizzarla la prossima volta, è discombobulating.
Ah, che bella parola, discombobulating.
Discombobulating, che significa fondamentalmente scombussolare, quindi confondere. Ora io mi informerò e la prossima volta vi dirò se discombobulating è stata effettivamente coniata da Eminem oppure no. Perché... è molto strano, sta parola c'è nei dizionari, se la cerchi esiste, quindi è difficile che sia stata coniata da Eminem, ma di sicuro è stata popolarizzata da Eminem, perché lui appunto l'ha utilizzata ed è diventata comune e riconosciuta.
E l'ha resa grossa, diciamo.
Sì, ha avuto un'influenza nella sua diffusione, questo è sicuro.
Quindi non ascoltate l'inglese se volete esercitarvi con la... Cioè, scusa, non ascoltate il rap se volete esercitarvi con l'inglese.
Ma dipende.
Meglio le cose old style.
In realtà dipende tantissimo. Cioè, con il rap, secondo me, hai fatto un'osservazione interessante, è una forma avanzata di apprendimento dell'inglese. Tu con il rap inizi veramente a capire se tu realmente conosci la lingua, se puoi giocare con la morfologia, perché...
O fino adesso hai fatto solo finta.
Più che altro capisci davvero, se tu capisci Eminem, io ho capito di sapere bene l'inglese quando ho iniziato a capire, a comprendere ogni singola parola che dicesse Eminem. Ora magari non capivo il senso di tutte queste parole.
Ma anche il finale di Godzilla, per dire?
Sì, le parole singolarmente io le conosco di Godzilla, le sento, le riesco a separare.
Ok, no, io neanche se fosse in italiano il finale di Godzilla, adesso ve lo faccio sentire e capite perché.
Io però mi sono accorta che avevo imparato lo spagnolo quando riuscivo a rispondere alle domande di passaparabla, perché sai che c'era quel giochino che ce l'avevamo anche noi, passaparola? Però le ultime domande doveva farle velocissimamente perché doveva rispondere entro il minuto.
In TV?
Esatto, okay, in TV, okay. E quindi effettivamente io a un certo punto mi sono resa conto che riuscivo a rispondere alla domanda.
Hai detto ok, mi do il diploma.
Hai detto ce l'ho, è mio.
Grazie Samu, noi mettiamo Godzilla, così magari ti ascolti un pezzo che ti piace e ci sentiamo settimana prossima. Con te. Ciao!
Baci!
Ciao!
I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla. Better hit the deck like Zacardilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie, apocalypse, and Bobby the Brain Heenan, which is probably the same reason I wrestle with Mania Shady's in his bitch. I'm posse up. Consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me. The hoes better get insomnia. ADHD hydroxy cut. Pass the kibasi. In AA with an AK, melee, finna set it like a play date. Better vacate, retreat like a vacay, mayday.
This beat is cray cray, Ray J, H A H A H A. Laughing all the way to the bank. I spray flames that cannot tame or placate the monster.
You get in my way, I'ma feed you to the
monster.
I'm normal during the day, but at night turn to a
monster.
When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters.
Up to the fire, spit a monster.
Blood on the dance floor, the Louis V carpet.
Fire, up to the fire.
So many things that pissed them off, it's impossible to list them off. And in the midst of all this, I'm in a mental hospital with a crystal ball, trying to see what I'll still be like this tomorrow. Whisper dog voices whisper, my fist is ball back up against the wall. Pencil drawn, this is just a song to go ballistic on. You just pulled a pistol on the guy with a missile launcher. I'm just a Loch Ness, the mythological. Quick to tell a bitch you off like a fifth of vodka. When you twist the top of the bottle, I'm a
monster. You get in my way, I'ma feed you to the
monster.
I'm normal during the day, but at night turn to a
monster.
When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters.
Up to the fire, spit a monster.
Blood on the dance floor, the Louis V carpet.
Fire, up to the fire.
Monster, blood on the dance floor, the Louis V carpet.
If you never gave a damn, raise your hand, cause I'm about to set trip. Vacation plans, I'm on point like my indexes. So all you will ever get is some motherfucking finger. Finger, prostate exam. Damn. How can I have all these fans that perspire like a liar's pants? I'm on fire and I got no plans to retire. And I'm still the man you admire. These chicks are spazzing out. I only get more handsome and flyer. I got them passing out like what you do when you hand someone flyers. And what goes around comes around just like the blades on the chainsaw. Cause I caught the flag, but my dollar stacked right off the bat like a baseball. Like kidding, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy. Cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk. Yeah, bitch, I'm a player. I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you an ear, ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm Maria of Shabaria, face of my genital area. The original Richard Ramirez, Christian Rivera. Cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic and it's scary, call it Harry Carey. Cause every time I'm digging Harry Carey, I'm Mary, a motherfucking dictionary on. I'm swearing up and down, they can spit, this shit's hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye to eye with a staring problem. Get the shaft like a staring column. Drink a happy pack heat, but it's black ink. Evil half of the bad meats. Evil that means take a back seat. Take it back to fat beats with a maxi single. Look at my rap sheet. What attracts these people is my gangster bitch. Like Apache with a catchy jiggle. I stack chips. You better got a half eaten Cheeto. Fill him with the venom and eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't want to hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering again. Nobody will evade him. Feel like kill him and dump with the fucking bodies in a lake. Obliterating everything is innovative. Renegade him. Hit him. Make anybody who want it with the pin of frame. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. Cause I'm beginning to feel like I'm mentally ill. I'm until a killer be killed. I'm a killer be the vanilla gorilla. You're bringing a killer within me out of me. You don't want to be the enemy or the demon who in me. I'll be a receiving enemy. What stupidity it'd be. Every bit of me's the epitome of a spitter when I'm in the vicinity. Motherfucker, you better duck or you finna be dead the minute you run into me. 100% of you is a fifth of a percent of me. I'm about to fucking finish you, bitch. I'm available. You want to battle? I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable. I'm unavoidable. I'm unevadable. I'm on the toilet bowl. I got a trailer full of money and I'm paid full. I'm not afraid to pull. Man, stop. Look what I'm planning.
Cioè, non proprio facile da capire. Quindi tanto di cappello al nostro
teacher. Sì, ma guarda, guarda che mia figlia lo fa uguale, uguale, uguale. Quando si mette a fare...
Sì, però questo non è privo di senso, al contrario di quello che... Per carità, dice la pupetta. Abbiamo al tele... Non è vero. Ce l'abbiamo collegato in altro modo, con altro dispositivo, ma comunque il nostro scienziatissimo Bellati, che come al solito promette di essere in presenza,
ma
poi...
Ma non risponde.
No, non risponde neanche. Guarda, senti qua.
Guarda, veramente... Ci ho provato, solo che a un certo punto siamo partiti un po'.
Ma perché c'è questo eco come se stessi chiamando Skype e lui non rispondesse?
Sì, sì.
Quindi rifacciamo.
Forse
comunque,
non era lui.
Non è venuto, sì, infatti era qualcun altro, da un'altra dimensione.
Ha fatto una cassola, ragazzi. Ho visto
per quello che
foto,
non è venuto,
non è venuto
per non portarcela.
Secondo me,
perché è meglio
a
quel punto, perché sarebbe stato qua. Ciao, boop.
Ragazzi. Ma dai,
perché l'aveva promessa, lui l'ha promessa, poi non l'ha
se
portata.
Fosse avanzata ce l'avrebbe portata, non so se è avanzata.
Se era buona la metà delle polpettine che ci aveva portato da Prospero
a fine luglio, fine giugno.
La principale sua qualità è quella di cucinare bene e...
Secondo te perché l'abbiamo preso in trasmissione?
Vabbè, di cosa ci parlerà Bellati se mai ci collegheremo con lui?
Allora, domenica scorsa Bellati aveva iniziato a farci i conti su quanto si spende a fare l'amore o a,
no,
no.
A portare avanti una gravidanza, esatto. Quindi quello l'ha detto.
Però c'era la questione,
però c'era la questione anche dell'atto, della procreazione.
E c'era anche la questione del bacio.
C'era anche la questione del bacio e questi argomenti non li ha toccati e noi vorremmo che li approfondisse.
Posso dire una cosa? Che la questione del bacio e di quante calorie si spendono, bla bla bla, è sempre stato abbastanza overrated secondo me, nel senso che non è tanto vero, si spende poco, è sempre una brutta scusa di cattivo gusto per riuscire a fare all'amore con delle persone dicendo guarda però ti faccio consumare delle calorie.
Ma tu hai mai convinto qualcuno a fare l'amore con te dicendogli così facciamo ginnastica?
Assolutamente no, anche perché sembravo di scemo.
Scusami Kesten.
Guarda, non abbiamo fatto la sessione di jogging mattutino, però... È lo stesso.
Se vuoi ti faccio l'amore. Chissà se ce l'abbiamo al telefono. Questo qua sto provando tutto.
Io ci sono.
No, ce l'abbiamo al telefono. Ok. Oh,
ben ma anche prima, scusi, vi sentivo benissimo.
Però se noi non sentiamo te, non è proprio la stessa cosa, Andrea. Siamo alla radio.
È Skype, ragazzi. Ormai mi sa che è un sistema superato.
Sì, no, è old. Torniamo andiamo al nuovissimo telefono. Via.
Magari chiediamo al nostro ospite se magari c'entra qualcosa. Dopo ne parleremo. Se magari Skype c'entra qualcosa anche con la geopolitica. Dello spazio
potrebbe centrare.
Chi lo sa?
Potrebbe centrare
davvero? Questo è interessante. Va bene, Andrea, ciao.
Ciao, cara.
Vai, spara.
No, dicevo che sono arrivato con un certo ritardo perché c'era il nebbione. Siamo partiti un po' tardi dalla campagna e quindi non ce l'ho fatta.
Era il nebbione,
veramente un bel nebbione. Mamma mia, verso Pavia, cioè tra Pavia e. E dietro era una roba, un bel muro.
Via, dietro Pavia.
Dietro di Pavia.
Cioè. Non sa più parlare.
Pavia, tutto il mondo.
Era la cassarale, era in circolo. Cioè, tutto chiuso,
cioè perché a Pavia ci sono le nuove colonne d'Ercole del secondo millennio.
Dalle verze nelle arterie. Certo.
Hai le verze nelle arterie, è vero?
Ho fatto una cassola, ragazzi, monumentale direi.
Monumentale, metaforico, nel senso che è molto buona, nel senso che ne hai fatta veramente un sacco una sporta.
Tutte e due le cose. Ho reso felici i miei simpa amici con questa. Ho cominciato a cucinare alle 15 e abbiamo mangiato alle 21. Fate voi.
E immagino che la quantità d'alcol ingerita sia la stessa, dalle 15 alle 21, ovviamente.
Beh, non lo darei per scontato, però è probabile che sia successa una cosa di questo tipo.
Voi a casa fate schifo allora, responsabilmente.
Quindi non mettetevi dopo alla guida dalle colonne d'Ercole dietro Pavia.
Ma oggi sobrietà totale, trekking e quindi smaltimento di tutte le scorie.
Ma senti,
quella della Sena,
la cassola che è avanzata, l'hai surgelata?
No, è stata equamente divisa dentro dei contenitori.
Hai fatto le schiscette?
Sì, abbiamo fatto le schiscette, sì.
Ok, va bene.
Ma dopo la cassola così monumentale,
la grappa.
No, aspetta, ma si può limonare o è sconsigliato?
Allora, sì, perché no? Perché
l'acido ti torna su dopo.
Madonna, Astrid.
Vabbè, tra l'altro, appunto, parlando di riproduzione, si parte
proprio
da qui.
Per quello.
Beh, ma non puoi riprodurti dopo una cassola, semmai prima.
Ma anche dopo, non vedo che
ti resta pesante, Gaia, tesoro.
Vabbè.
Però considerando il fatto
la smaltisci. Io non mi farei problemi, lo dico chiaramente.
Scusa Bellati, ci riporti in carreggiata?
Figurati, no, nel senso, è giusto parlare di questo argomento perché parliamo di energia spesa nella riproduzione. Vi ricordate la settimana scorsa abbiamo parlato di quanto si spende per portare a termine una gravidanza e l'avevamo, che tra l'altro appunto, a questo, visto che avevo anche i Ruggeri con me, non abbiamo fatto la conversione in cassola, però vi ricordo che erano quelle famose 74 porzioni di parmigiana
e melanzana, esatto.
Benissimo, che corrispondono a 50.000 kcal. Adesso c'è un altro studio molto carino che invece ha determinato quanto si spende, diciamo, nell'atto della riproduzione,
sì.
No?
E dovrebbe essere molto meno.
Diciamo che dipende da coppia a coppia. Ci sono coppie molto risparmiose, altre che magari
hanno fatto ovviamente una media, considerando 21 coppie eterosessuali di età media di 25 anni. Uh-huh. In Canada hanno fatto questo studio, quindi non so se c'entra anche la dieta, non so cosa si mangia in Canada, la cassola non credo.
No.
E il freddo, chi lo sa? E comunque hanno fatto appunto queste misurazioni di risparmio energetico durante l'atto. Ovviamente non è che c'erano lì tutti intorno gli scienziati che guardavano e misuravano, no. Hanno munito questi procreanti con dei bracciali, dei sensori.
L'holter dell'amore.
Andavano a valutare la spesa energetica in termini di consumo di ossigeno, no? Poi tutta un'altra serie di parametri e di rilascio di CO2, perché durante lo sforzo uno appunto inspira ossigeno ed emette CO2. Detto questo, che cosa è venuto fuori, perché poi dobbiamo parlare anche di strategie riproduttive, certo, che la spesa energetica media durante l'attività sessuale è stata di 101 kilocalorie, o 4,2 kilocalorie al minuto negli uomini e 3,1 nelle donne.
Allora,
c'è una discrepanza.
Bisogna fare all'amore una volta e mezzo per la cassola, perché sono 162 calorie a porzione.
Parla una volta, ma bene.
Però se poi ci hai bevuto anche su, direi che devi andare di doppia, perché allora, le 200 calorie le raggiungi subito.
Sì. Adesso vi dico come abbiamo concluso la serata davvero.
Non so se
No.
Non paghi appunto dell'appesantimento della cassola. Ho fatto anche una peperonatina di rimpasto.
Perché magari c'erano dei vegetariani, scusami, non è detto che tutti mangino.
Brava, esattamente.
Esatto, bravo.
Per questo non c'erano vegetariani, ma io comunque
c'erano, ma li avete mangiati.
Le ho fatti bollire e, con la verza. No, nel senso, ho fatto questa peperonatina di rinforzo perché l'orto, l'abusivo orto, ha prodotto gli ultimi stanchi peperoni verdi e quindi era veramente brutto lasciarli su, e allora ho detto ciao, cattiamoli e facciamo questa peperonatina che è stata un po' una specie di dessert.
Ah beh, giustamente, perché è più dolce, tu mi dici.
Perché sono peperoni dolci, perché comunque c'è l'ingrediente segreto.
Qual è l'ingrediente
paura,
segreto?
No, è segreto, non ce lo dice.
Ma di cosa, scusami, mi sono persa, della cassola o dei peperoni?
Dei peperoni, della peperonatina.
Ah, ok.
Ma il fatto che fossero tutti verdi c'entra con l'ingrediente segreto?
No, perché io ci metto un pochino di salsa di soia, peperonata.
Ah, l'hai detto in radio?
Sì, l'ho detto, provate perché è interessante. Addolcisce un po', da questo gusto umami che comunque è già presente nel peperone, e rende tutto molto interessante, anche un po' esotico, perché no?
Perché no? Praticamente diventa etnico.
Ma senti una cosa, vorrei farti una domanda. Mio nonno, che era un distinto signore milanese, diceva che prima della cassola si doveva sempre bere un bicchierino di grappa, perché andava a aprire e quindi anche un po' a fare tipo
il chakra,
e andare a creare anche magari una patina che poi dopo aiutava a rendere la digestione più semplice.
Allora, posso dire questa cosa, visto che abbiamo capito che rimandiamo il discorso della riproduzione alla prossima volta ancora? Entriamo nella questione della cassola. Io faccio una cassolite.
Non sembrava dalle foto, te lo dico, scienziatissimo.
Nel
senso che la cassola, sapete che nasce come cibo invernale con tutti gli scarti della macellazione del maiale, per cui nella cassola originale si metteva a bollire per un tempo infinito le cotenne, il musino, le orecchie, tutte queste cose agghiaccianti, ecco. E poi diciamo che la parte nobile erano i verzini, salsiccine. Ora, a questo punto, dato e la cosa interessante era...
Scusa, ma Emilio comincia ad avere fame.
Anche le puntine. Erano i ritagli, no? Quindi era proprio il cibo povero che avevano fatto bollire per un tempo infinito, perché comunque... Più che altro per sciogliere questi tessuti che erano immangiabili altrimenti. Sì. Così, no, è stata fatta, e questo ve lo posso assicurare, una versione alleggerita... senza tutto il cotenname, quindi diciamo che si è digerito bene.
Quindi si poteva fare a meno della grappa, insomma, tu dicevi.
No, ovviamente purtroppo c'è stata anche quella.
Ma prima si doveva.
No, prima no.
E poi volevo dire anche altre due cose, le dico dopo le diciamo adesso veloci, perché sta scadendo
il veloci,
tempo.
Dai.
Allora, una era che in realtà forse l'hai fatta un po' presto, visto che si doveva aspettare la prima gelata delle verze. No,
quest'anno c'è il cambiamento climatico, sarà nel 2000 e mai.
Esatto.
Guarda, o vai a coltivare la verza adesso a 3000 metri di quota,
oppure non c'è mai il... Ok, va bene, va bene. E invece l'ultima cosa che ti chiedo è: tu mi sbollenti prima un po' le verze oppure le butti crude dentro?
Certo. È un'ottima domanda. Certo. Allora, guarda, io faccio due cotture separate.
Ah, professionismo qua.
Assolutamente.
Professionismo.
La verza sì, la sbollento, senza dubbio, ma non troppo, altrimenti diventa papposa.
Sì.
E però io faccio rosolare le carni in modo tale da innescare quelle reazioni di Maillard, che sono fondamentali, Kester lo sa, ne abbiamo parlato, e, che sono fondamentali appunto per sviluppare tutta una serie di aromi che non sono tipici soltanto della carne cotta, anche di altri alimenti, però sono fondamentali.
Cioè, mi sei scienziato anche in cucina, fondamentalmente.
Eh beh, certo, uno scienziato
tenere conto. No, nel senso, è allora, è dai un nome a una roba che si è sempre fatta, perché rosolare si è sempre fatto, no? Però si sa da 200 anni che sono queste reazioni qui studiate da, appunto, da questo chimico francese che si chiama Maillard, il nome non ricordo.
Ciao Bellati!
Ciao, ascolta, ci sentiamo e parleremo della riproduzione un'altra volta. Tra 10 puntate ce la faremo.
Ciao, buona digestione!
A fra poco con tutti voi!
Thank you.
Sirio, anche noi ti adoriamo. È una cosa assolutamente ricambiata.
È reciproco, come direbbe Magda.
Stai rimorchiando con un ascoltatore? No,
no, c'è scritto vi adoro. No, Sirio è un uomo.
Ah, Sirio.
Ma come i Rammstein su Radio Popolare? Scrive qualcuno. Sì, i Rammstein su Radio Popolare.
Perché no?
Perché, ah no, perché allora perché loro hanno questa roba, lo dico a discapito di, ma adesso ce lo facciamo anche dire da il famoso ospite che tu i Rammstein li conosci a menadito.
Li conosco bene i Rammstein.
Ok.
Loro che hanno voce radiofonica che ha il nostro ospite.
Manco facesse radio, per dire. Certo. No, i Rammstein hanno questa cosa che loro prendono un po' dall'immaginario durante i loro live, ma ovviamente non ideologico, diciamo più architettonico e grafico.
Sì.
Quindi qualcuno li taccia.
Vero, come un po' gli Slayer, ti ricordi gli Slayer?
Sì, però loro sono un po' fasci davvero.
Quelli erano un po' fasci, però sì, forse sì. Però anche loro hanno sempre giustificato questa tendenza, direi, destrorsa con l'amore per il design di quel tipo lì.
Però c'è un... Tom Araya, il cantante degli Slayer, è uno dei pochi cileni che ha fatto il percorso inverso, cioè i suoi genitori sono andati via dal Cile quando era troppo socialista, capito?
Esatto.
Che detto da uno che ha i genitori che ha fatto l'altro giro, gli Slayer mi stanno un po' sul cazzo.
Certo.
Si era intuito.
Ma perché abbiamo scelto questa musica, diciamo?
Metal!
Perché l'abbiamo scelta? Perché, un po' perché ci piace.
Perché abbiamo scoperto che il nostro ospite...
Esatto, che probabilmente qualche ascoltatore riconoscerà non soltanto per i suoi trascorsi che poi adesso andremo a raccontare, cioè
I suoi attuali, che lo vedono ben vestito,
esatto,
con maglioncino, morigerato, in ordine, tutto tono su tono.
Erano legati, lui è stato a Radio Popolare, dove ha suonato?
No.
Avevano passato dei tuoi pezzi?
Dei nostri pezzi, è stata la prima radio a intervistarci, sto parlando di un gruppo metal che i più non avranno mai sentito nominare, e soprattutto che la maggior parte delle ascoltatrici e degli ascoltatori
non era nato ancora. Che me l'hai già detto, me lo sono dimenticata.
Ci chiamavamo Chaos Lord con la K.
Chaos Lord, se qualcuno se li ricorda, 02 3300 1001.
Sigla!
Finalmente c'è Gaia sul pezzo. Pazzesca.
C'è sempre una dose di cringe, però è sempre apprezzabile.
Sì, però così
tempo.
Salutiamo anche Clarice, che ci manca, ma che oggi non c'è perché era di turno, e tu dici come ogni volta, ma perché? Non lavora già quando è qua.
Sì, esatto. No, però ormai...
Basta.
Troppe volte. E parliamo di geopolitica dello spazio.
Allora, io vorrei leggere, io leggo la presentazione, la prendo direttamente dal saggiatore così non faccio errori, e dice, dalle connessioni internet della Luna alla telemedicina orbitale, dalle estrazioni minarie sugli asteroidi...
Forse
fino
minerarie, però la butto lì,
Cosa ho detto io?
Minarie.
Ah, minerarie, sì, l'ho sbagliato. Sugli asteroidi fino alle coltivazioni sui deserti di Marte. Lo spazio è il nuovo continente, il luogo in cui sarà possibile cambiare le nostre vite quotidiane.
Che dopo la cassera e il dispendio energetico dell'accoppiamento mi sembra un tema
assolutamente in linea. Certo.
Emilio Cozzi è un divulgatore tra i maggiori esperti italiani di economia e politica dello spazio, e l'avete sentito sicuramente perché è su una radio che è nostra concorrente. Possiamo dire lo stesso, no, non è nostra concorrente, è completamente diversa, che è Radio 24. Però
noi abbiamo solo una concorrente,
Radio Maria.
Esatto.
E poi però è anche autore e conduttore di Countdown dallo spazio alla Terra su Sky TG24 e di Space Walks su Rai 4. E ce l'abbiamo qua, abbiamo un signor ospite.
Ma solo perché lui era venuto a farsi intervistare questo gruppo metal anni fa,
capito? È per quello che è venuto.
Che bello, ragazzi. Mi sembra un po' di essere, giuro, essere tornato a casa, perché, oddio, era un'altra era, sinceramente, arrivavamo col Calesse, mi ricordo, però è bello essere tornato.
Ma senti, era in un'altra sede?
No, era... Sì, non mi ricordo sinceramente.
Anni 90 sarà stata via Stradella.
Sarà stata mia Stradella, esatto.
Sì, era credo 92-93, quindi poi si può in qualche modo rievocare la memoria storica di Radio Popolare.
Sì.
Vabbè, per stare in tema, com'è che si rimorchia parlando di spazio? Visto che lì dobbiamo arrivare per consumare la cassola.
Questa è una domanda che francamente non so risponda, qui non so dare risposta precisa.
Non si sa.
Diciamo...
Vabbè, ma qualcosa di curioso, interessante.
Beh, no, le curiosità dello spazio sono tante, sono sempre di più e saranno sempre di più perché, care le mie donne, cari i miei uomini, nello spazio non solo ci andremo sempre più frequente, ci andrà sempre più gente, ma senza lo spazio, come suggeriva l'introduzione, guarda caso, del saggiatore, senza lo spazio oggi un sacco di cose non potremmo farle come le facciamo. Quella lì possiamo comunque farla anche senza lo spazio, bisogna essere onesti.
Sì, sì, quella si può fare. Cioè, un po' di spazio, giusto, esatto, geometrico per starci. E posso fare una domanda molto sciocca, ma allo stesso
non
tempo...
Non esistono domande sciocche.
E invece sì,
soprattutto
guarda,
se le fai
che...
tu.
Grazie, una paracula. Quale sarà, secondo te, a occhio, la prima generazione che... verosimilmente senza essere ultra mega super miliardari potranno effettivamente andare nello spazio.
Tu dici abitualmente, ci facciamo
una volta nella vita, come fosse la crociera quella del
pensionamento. Addirittura il weekend, tu pensavi, cioè come andare a Praga, andiamo,
facciamo una volta nella vita, secondo me
una volta nella vita,
fra 30, fra 50 anni un weekend spaziale nella vita ce lo si potrà concedere.
Che roba.
Sì.
Ma dove, Luna o...
Beh, Luna è già un pochino più difficile, perché no? Forse prima ci si potrà fare un salto fuori dall'atmosfera. In realtà, oddio, oggi i prezzi, quello più a buon mercato costa $400,000 e tra l'altro in questo momento non si può fare, lo offre Virgin Galactic dal 2026. Però i prezzi stanno radicalmente abbassandosi e questo è un po' uno dei temi che tocco nel libro, perché abbassando radicalmente il prezzo di accesso allo spazio, tu intendo azienda o università, puoi fare cose che fino a 20 anni fa erano precluse, se non ai governi o alla difesa non poteva farle nessuno. Oggi la ricerca, la farmacia, il business si possono fare nello spazio con più facilità.
Io un giretto orbitale €400,000 non ce l'ho, però lo farei. Bellissimo.
Tu lo faresti?
Ma tantissimo.
Io non lo so, perché Emilio un giorno mi ha raccontato che alla fine come ci si sente, non che lui ci sia stato, ma perché gliel'avrà detto qualcuno che ha intervistato,
sì,
che è un po' la sensazione come se fossi sulle montagne russe per tutto il viaggio.
Eh sì, in pratica allora c'è questo fraintendimento, per esempio parliamo dell'orbita terrestre, laddove galleggia nello spazio la stazione spaziale internazionale, in realtà sono 400 chilometri di media dalla Terra, cioè neanche Milano-Roma, infatti si vede passare, in alcune notti si vede proprio la ISS passare.
E se guardi proprio bene... Salutano anche,
salutando.
Sì, sì, sì.
Esatto. Allora, in realtà lì siamo molto vicini alla Terra, la gravità c'è, quindi quando diciamo che non c'è gravità, in realtà è un errore. Manca il peso, che è un'altra cosa. Perché? Perché gli abitanti, gli equipaggi stanno costantemente cadendo attorno alla Terra. Ed è la sensazione, un po' come quando appunto andiamo sulle montagne russe, un attimo prima di cadere sembra che ci manchi...
Quando ti vengono gli sgrisolini nella pancia.
Esattamente.
Come l'amore.
Come l'amore, esattamente. Tu immagina quegli sgrisolini per 6 mesi di fila, perché gli astronauti cadono per 6 mesi.
Ce la faccio.
Secondo me si dimagrisce, perché comunque con gli sgrisolini non
vuoi
mai.
Farmi andare così dicendo che così dimagrisci?
Non farei mai assolutamente body shaming a te né a nessun altro. Quando si parla di spazio, a me viene in mente una cosa che è anche questa, volendo banale tirarla fuori, ma ultimamente se ne parla tanto perché è un problema. Che è chi ne munnez.
È vero, hai ragione. Perché esatto, il fatto di mandare sempre più cose nello spazio implica il fatto che stiamo intasando lo spazio. C'è una sindrome che si chiama sindrome di Kessler, che era questo astrofisico.
Non Kessler,
era
un centro,
Kessler, il quale a un certo punto ipotizzava che nel momento in cui tu in realtà colpisci un oggetto in orbita e quindi vai in frantumi, questi frantumi a loro volta orbitano attorno alla Terra, parliamo di velocità tra 24, 25 a 26 mila chilometri l'ora, per cui anche un oggettino di 10 centimetri...
Un cappello è un proiettile.
Esatto, anzi, va 200 volte più veloce di un proiettile.
Ah, ecco,
e quindi crea sostanzialmente a cascata altri frammenti colpendo un satellite e a un certo punto si forma una sorta di guscio che impedirebbe qualsiasi attività oltre l'atmosfera. Questa è la sindrome di Kessler. Ai noi ci stiamo avvicinando a grandi passi, anche se le grandi agenzie spaziali e le stesse aziende stanno in qualche modo tentando già in fase progettuale di mitigare e di evitare questo rischio.
Ma infatti, perché c'era questo tema qualche anno fa, ci siamo riempiti la la bocca delle nuove professioni legate allo spazio, ci saranno gli spazzini dello spazio. Però poi non è che se ne è parlato tanto in realtà, perché di pulizia non ne stanno facendo molto.
Abbiamo dei progetti, compresa l'ESA, e c'è un progetto che riguarderà l'Italia fra un paio d'anni, di rimozione dei detriti spaziali. Ah. In effetti sarà un business incredibile. C'era, quando sempre negli anni 90, quando io venivo a Radio Popolare da piccino, c'era un anime, Planetes si chiamava, che parlava di spazzini spaziali, cioè di questo gruppo, sostanzialmente questa azienda che per lavoro rimuoveva i detriti dallo spazio.
Sai che oggi, me lo ricordo?
Oggi sembra fantascienza, ma un domani fare lo spazzino spaziale potrebbe essere un'occupazione, credo anche abbastanza redditizia, tra l'altro.
Sì, non deve essere, come quelli che saldano le piattaforme petrolifere a 2000 metri di profondità.
Esatto, non sappiamo dove mettere i nostri rifiuti di detriti, ma
ci prendiamo il cinghiale dello spazio.
Esatto.
Ed è risolto.
Tenete presente che adesso, sebbene stiamo inviando più roba nello spazio, lo spazio è piuttosto grossino. Anche se è vero che sono sempre quelle le orbite che andiamo a presidiare, perché sono quelle che usiamo commercialmente, l'orbita geostazionaria, l'orbita bassa. Stiamo piano piano intasandole, c'è ancora un po' di spazio, però prima che si arrivi alla sindrome di Kessler stiamo armandoci per fare in modo che i detriti o vengano facilmente rimossi. O a un certo punto in qualche modo siano costruiti per avvicinarsi alla Terra e cadere in atmosfera, quindi bruciare in atmosfera. Stiamo già facendo questa cosa.
Tra l'altro Umberto ci ha scritto: è la sindrome alla base del film Gravity.
Che sì, si vede a un certo punto, scena dal punto di vista scientifico un pochino, diciamo così, lascia qualche perplessità, però la stazione spaziale dove ci sono George Clooney e Sandra Bullock viene colpita da un gruppo di detriti che la polverizza, e questo purtroppo è piuttosto verosimile. Pensate che l'ISS, la stazione spaziale internazionale, ogni tanto deve spostarsi, deve cambiare orbita, perché nelle vicinanze è intercettato, passa qualcosa di molto pericoloso. Nelle vicinanze dello spazio può voler dire anche a 600, 500, 1000 chilometri, che però nello spazio è pericoloso.
È pericolosino.
E tu che ti lamenti dei mozziconi?
Veramente.
Vabbè.
Ma invece io so che oltre alla questione di cosa mandiamo su, ci sarà una questione sempre più importante su come manteniamo il contatto. Ho la fortuna di avere come ormai amico, perché l'ho intervistato talmente tante volte, il titolare di un'azienda bergamasca che contribuisce a fare i pezzi dei mega radar che servono per le comunicazioni, e mi racconta di progetti sempre più importanti.
Sempre più importanti, e dice un'altra cosa che in pochi sanno in realtà: l'Italia nello spazio è molto messa bene. Noi siamo bravissimi a criticarci e facciamo anche bene, il più delle volte. Ma nello spazio l'Italia fa grandi cose. Siamo uno dei pochi paesi che ha l'intera filiera industriale. Cioè in Italia costruiamo i razzi spaziali, i vettori. Assolutamente sì. L'abbiamo tutta. In Italia facciamo degli ottimi satelliti e siamo bravissimi nell'osservazione della Terra, quindi monitoraggio del clima, monitoraggio degli sversamenti illegali, previsioni meteo. Siamo i migliori al mondo a fare avamposti spaziali pressurizzati. Cioè più di metà del volume pressurizzato della stazione spaziale l'abbiamo fatto noi a Torino, compresa la cupola.
La famosa cupola
l'abbiamo fatta noi.
Simona ce l'ha detto più di una volta.
La Simona Romaniello, che ti saluta, avrebbe la nostra ragazza delle stelle, che ogni tanto viene un'astrofisica, e che ti conosce ovviamente, che di solito ci parla sempre di che cosa succede nello spazio, però oggi purtroppo non poteva collegarsi.
Sarà nello spazio,
esatto.
E però insomma l'Italia è veramente messa bene, speriamo di mantenere questo primato, perché oggi qui adesso senti questa bomba: chi domina lo spazio domina e dominerà la Terra. Se qualcuno ha pensato a Elon Musk, non ha fatto male.
Porca miseria, l'ho pensato e con un po' di rammarico, tra l'altro.
Senti, ma vogliamo mettere un brano, perché io ho una domanda centrale da fare a Emilio.
E quindi la fai fuori
la
onda?
Prima, esatto. e poi dopo ascoltiamo la musica, così ci pensa. Agevoliamo l'ospite.
Allora, la domanda è chiara: di chi è lo spazio?
Qui ci vogliono un pezzo da
questa
opening,
è filosofia,
qua
è
invece
filosofia.
È Cortino.
Sembro giornalista, vero?
Ladies and gentlemen,
Due mostri sacri dell'hip hop old school italiano, DJ Sensei e Ice One. Questa è The Beat Traveler, dalla colonna sonora dello spettacolo, che non c'entra una mazza con quello che stiamo parlando oggi, ma è bello.
Vabbè,
e per cui la mettiamo lo stesso.
Non è che dobbiamo fare tutto in coerenza,
no,
scusami.
No, una vita che lo dico.
Ma poi noi, cioè, adesso parliamole.
Certo. Dicevamo, la domanda di Astrid.
Di chi è lo spazio?
No, di chi è?
Beh, questa è una domanda veramente difficile. Allora, tendenzialmente lo spazio non è di nessuno. Anzi,
dico tutti così, però
è perché c'è tanto spazio.
Esatto.
Su.
Allora, no, in realtà, come dicevo prima, le orbite più bazzicate, quelle che sostanzialmente ricoprono, rappresentano un maggiore interesse commerciale, quindi economico, sono distribuite con una sorta di permesso che appunto dà a chi vuole lanciare il permesso di lanciare lì. Qualche anno fa addirittura c'erano delle nazioni, quelle che in qualche modo attraversate dall'equatore, visto che l'orbita equatoriale è una delle più ambite, che dicevano no, quella sopra mia, e non è andata esattamente benissimo.
Okay.
Esatto. Mentre invece un altro discorso molto serio è di chi sono le risorse extraatmosferiche,
certo,
sulla Luna. Di chi è la Luna? Di chi sono gli asteroidi?
Cioè la dividiamo a spicchi,
brava,
per tutti i paesi del mondo?
Ma con chi poi? Perché solo noi?
Ma brava,
appunto,
primo, questo è un ottimo argomento.
Oh,
perché
grazie.
Semplicemente noi stiamo tornandoci. Bisogna essere, intanto vi guardo in faccia, voi sapete che siamo stati sulla Luna, sì.
Sì, dicono. Io non è che ci ho mai creduto tanto. Ho visto un documentario su YouTube che ti fa...
È stato un grande passo per...
Allora, ci stiamo tornando, anzi la prossima missione lato occidentale, perché poi c'è anche il blocco sino-russo che sta andandoci,
sì.
Una donna e un uomo non caucasico cammineranno per primi sulla Luna. Allora il tema è, noi andremo a farci business, andremo a fare scienza, tecnologia, ma anche tendenzialmente a capire come estrarre risorse. Di chi sono? C'è un trattato, l'autoespertriti del 67, che dice di nessuno. Piccolo dettaglio, nel 67 sulla Luna potevano andarci in due, anzi alla fine uno,
certo,
solo, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Oggi sono tante le nazioni con un programma spaziale e ci sono anche i privati, quindi adesso il tema è diventato piuttosto serio. Le nazioni non potrebbero rivendicare la sovranità, ma i privati forse sì, autorizzati.
E quindi cambia tutto,
come quando in Scozia ti compri il pezzettino per diventare Lord, il pezzettino di terra,
brava,
per diventare,
esatto,
Lord.
Ma voi sapete che quando Neil Armstrong mise piede sulla Luna, un barista di, non so, del Nevada, a cui avevano evidentemente fatto una truffa, tirò fuori questo foglio dicendo: quel pezzo lì è mio, dita Neil Armstrong deve pagarmi, cioè ha violato la mia proprietà privata.
Tra l'altro, infatti volevo chiederti, infatti, quello, la truffa degli appezzamenti lunari.
Anche Lorenzo ci ha scritto, ma
tempo,
quelli che vendevano ettari sulla Luna?
Non si può perché la Luna ufficialmente non è appropriabile, però ripeto, peraltro ci sono due executive order, uno di Obama e l'altro di Trump nel primo mandato, che suggerivano, per avere, come dire, tanti partner commerciali, di investire nelle missioni lunari, perché avrebbero avuto di ritorno le risorse che la Luna nasconde, e sono tante, e sono
cosa,
tante.
Cosa c'è sulla Luna?
Intanto c'è l'acqua. E l'acqua sulla Luna, l'acqua oltre atmosfera, è come il petrolio qua, perché puoi scomporla in idrogeno e ossigeno, quindi hai l'ossigeno per chi ci vuole vivere sulla Luna,
chiaro,
e hai l'idrogeno che è carburante. Peraltro, se tu parti dalla Luna, dove c'è un sesto dell'atmosfera, tu fai molta meno fatica a lanciare i tuoi razzi.
Ah, chiaro, certo,
su Marte.
Sì.
E poi c'è l'elio 3, e se fossimo capaci di fare la fusione nucleare con un magazzino grosso quanto una riserva grossa quanto un campo di calcio di elio 3, potremmo mantenere il fabbisogno elettrico di New York per un anno e mezzo. C'è l'elio 3 e ci sono un sacco di terre rare. Le terre rare, che non sono rare affatto sulla Terra, però le ha quasi tutte, in buona parte, la Cina. Le terre,
sì,
rare sono quelle che costituiscono,
sì,
batterie, i cellulari, le batterie.
Sì.
La base della nostra tecnologia.
Esatto. Ecco, la maggior parte le gestisce la Cina. La Luna è piena di terre rare. Quindi va da sé che...
Io facciamo un crowdfunding.
Esatto.
Sì, ma quindi ragazzi, dobbiamo investire. E ragazze, se abbiamo via qualcosa, investiamolo nello spazio.
Ma devi essere capace, Gaia.
Ma mica, cioè, ci sarà qualcuno.
Cioè, noi come minimo compriamo il pezzo di terra che ci vendono,
certo,
come quello del barista del Nevada, capito?
Ma allora, per iniziare, sentite l'autopromozione, cacciatemi via. Perché non iniziare a leggere La geopolitica dello spazio?
Ma è una grande idea! Di Emilio Cozzi, per il saggiatore.
Tutte nelle migliori librerie,
ma anche nelle peggiori.
Ma anche nelle peggiori.
Secondo me ce l'ha anche il Burgazzi.
Ma magari anche il Burgazzi ce l'ha nella peggiore libreria di Milano.
Oh, non è vero, è l'unico che tiene ancora la copia del mio libro, quello là.
Esatto, quello là famoso, edito da Il Saggiatore, Geopolitica dello Spazio.
Scusa, per fare i fighi bisogna dire le pagine. Quante pagine sono?
140 pagine di leggiadria da leggere dopo la cassera con grappa, 440 pagine che vanno via liscissime.
Perfetto.
E prima di fare all'amore anche.
Sì, tra l'altro aiuta. Ecco,
magari non durante.
No.
Però
lo sconsigliamo vivamente. Noi torniamo domenica prossima come al solito alle 19.45 circa, più o meno quella roba lì.
E come al solito è stato un piacere essere qua con voi.
Grazie Emilio, ciao Kesten, ciao Astrid.
Ciao Gaia, ciao Kesten, ciao Emilio, ciao a tutti.
Ciao a tutte le combinazioni, non finiamo più ragazzi.
Ti vedo anche tu, saluta.
No, ciao.